dei documenti più antichi della nostra fede evangelica, scritto nel 1648, afferma che lo scopo principale della vita umana è di dare gloria a Dio e di godere per sempre della sua presenza. Questa è un'affermazione molto conosciuta e anche ripetuta in diversi altri credi o catechismi. A sostegno di questa verità, poi subito dopo, questi fratelli citano il versetto che si trova in 1 Corinzi 10:31, in cui Paolo dice: «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio». Questi fratelli che ci hanno preceduto avevano capito una cosa importante, e cioè che non importa le circostanze in cui stiamo vivendo, ma lo scopo della nostra vita rimane, è e rimane quello di dare gloria a Dio. Mentre pensavo a questo, mentre riflettevo su questo, mi sono venuti in mente diversi passi nella Scrittura che parlano, per esempio, di sofferenza. È interessante che l'Apostolo Paolo, proprio dopo aver fondato alcune chiese a Listra, Iconio, Antiochia, quando lui torna per stabilirle, per incoraggiarle, dopo poco tempo dall'averle fondate, gli scrive questo in Atti 14:22, dice che gli ricorda che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Sembra una cosa quasi strana da dire a dei giovani credenti, ma Paolo glielo scrive. In Prima Tessalonicesi 3, versetto 3, lui dice: «Infatti voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati». Il tema era la sofferenza. Come si fa a dare gloria a Dio quando siamo nelle afflizioni? Come si fa a dare gloria a Dio quando ci troviamo nelle prove? E come si fa a dare gloria a Dio quando ci troviamo in situazioni in cui non ci saremmo mai aspettati di trovarci? Forse anche tu, come me, potresti guardare indietro agli ultimi 3, 4, 5 anni, 10 anni della tua vita e caratterizzare questi anni da una serie di prove, una serie di afflizioni, una serie di situazioni che non avresti mai pensato potessero succedere. E come credenti sappiamo anche che non possiamo neanche soltanto stare lì, vivere questi momenti come una facciata. Dice: come stai? Tutto bene. Possiamo anche farlo, a volte lo facciamo, a volte siamo costretti, pensiamo che non vogliamo far pesare la nostra situazione ai nostri fratelli, però poi sappiamo che quello a cui Dio guarda, quello a cui Dio è interessato è il nostro cuore. Lui guarda a ciò che succede nel nostro cuore in quei momenti. Dio guarda ai nostri pensieri, alle nostre convinzioni più profonde, anche quando attraversiamo queste situazioni. E ce ne sono tante di situazioni difficili nella vita del credente. Ci sono quelle in cui ci troviamo in prove, magari prove che sappiamo che hanno avuto un inizio e non finiranno, o quelle situazioni in cui ci troviamo a un certo momento, anche senza volerlo, sotto le critiche, sotto le accuse. Non so se avete mai pensato al fatto che uno dei momenti forse più difficili nella vita del credente è quello in cui va tutto bene. Perché quello che succede quando va tutto bene è che un po' ci sbraghiamo, come si dice. Diamo per scontate tante cose, dimentichiamo lo scopo della nostra vita. Però è così facile in tutti questi momenti, in tutte queste fasi della nostra vita, avere dubbi sull'amore di Dio, avere dubbi sulla nostra salvezza, avere dubbi sulla nostra chiamata, avere dubbi addirittura sul posto in cui serviamo, sul luogo in cui viviamo. Non so se l'hai mai sperimentato. A volte abbiamo i dubbi sulla persona che abbiamo sposato, il nostro marito, la nostra moglie. Con facilità ci scoraggiamo, pensiamo di essere stati dimenticati, perdiamo lucidità nella nostra mente, vacilliamo. E forse ti trovi in questo momento, lottiamo sempre con momenti di questo tipo. Stamattina vorrei condividervi alcune verità che sono diventate preziose, almeno per noi, per la nostra famiglia, sono sicuro anche per voi, proprio nei momenti più difficili. E dico subito che c'è il rimedio. È possibile vivere in un modo da dare gloria a Dio nelle prove, nelle situazioni che non ci saremmo aspettati. È possibile rimanere saldi. E il motivo, il modo per farlo è quello di rimanere ancorati, di avere le convinzioni giuste. Così vorrei invitarvi questa mattina ad aprire la vostra Bibbia alla lettera ai Romani al capitolo 8. Romani capitolo 8. So che avete studiato la lettera ai Romani, almeno credo l'anno scorso, 2 anni fa, gli studi biblici durante la settimana, anche ultimamente, dei messaggi su Romani, credo 14, ma oggi guarderemo un brano nel capitolo 8. E la lettera ai Romani, dico subito, è stata considerata la lettera più importante esistente sulla faccia della terra, pensate, a causa proprio delle verità che ci insegna, la spiegazione più completa, sistematica del messaggio del Vangelo con tutte le sue applicazioni alla vita del credente. Infatti l'Apostolo Paolo, proprio alla fine dell'introduzione che lui scrive nel versetto 16, lui dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E da quel momento in avanti, da questo momento in avanti in cui Paolo spiega qual è il tema della sua lettera, qual è l'argomento centrale, inizia questa spiegazione del Vangelo in ordine, prima parlando del problema del peccato, poi finalmente introducendo la giustificazione, la salvezza in Cristo, poi parla della santificazione, poi parla del piano di Dio per il suo popolo Israele, poi si concentra in tutti gli ultimi capitoli nell'applicazione di queste verità preziose, di queste dottrine nella vita del credente e della Chiesa. In tutto questo quadro il capitolo 8 si trova proprio al centro, è un po' l'apice di questa lettera. È considerato uno dei capitoli più importanti della Bibbia. Inizia dicendo che non c'è nessuna condanna per il credente e termina affermando che noi non saremo mai separati dall'amore di Dio. E in mezzo dice che il credente non sarà mai sconfitto. Pensate che capitolo. E la parola chiave è la parola spirito. Spirito. Viene ripetuta 21 volte, pensate. La nuova vita del cristiano, la nostra vita nuova, è caratterizzata dallo Spirito Santo che ora abita in ciascuno di noi, in ogni cristiano. L'Apostolo Paolo in questo capitolo dice che lo Spirito Santo ci libera dal peccato e dalla morte, lo Spirito Santo mette in noi il desiderio di adempiere la legge di Dio e ci rende anche capaci di farlo, perché non saremo capaci di farlo, cambia la nostra natura, ci rende capaci di vincere la battaglia sul peccato e sui desideri della carne, conferma in ciascuno di noi interiormente che siamo figli di Dio, che siamo stati adottati, e garantisce, la sua presenza garantisce che un giorno saremo glorificati. Che capitolo! E sapete qual è la cosa più interessante in questo capitolo? È che in questo capitolo 8 non c'è neanche un imperativo. Non c'è neanche un imperativo. E gli uomini che stanno facendo il corso di grammatica in questo weekend sorridono, perché abbiamo guardato l'importanza degli imperativi. Naturalmente non vorrei darvi così l'idea, o non vorrei che arriviate a conclusioni sbagliate. Questo non significa che noi come credenti non abbiamo la responsabilità di esercitare l'ubbidienza, ci sono molti imperativi, molti comandi nella parola di Dio. Gesù lo ha detto chiaramente: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Però quello di cui stiamo parlando è che la nostra vita cristiana è resa possibile dalla presenza dello Spirito Santo, in noi. E questo capitolo ci insegna proprio che la vita nello Spirito è una vita caratterizzata dalla speranza. Dalla speranza. Che cosa significa la speranza? Che cosa significa come credenti vivere in speranza? Significa che stiamo vivendo aspettando pazientemente la realizzazione di promesse che Dio ci ha fatto, di realtà che ancora non possiamo toccare, che non vediamo, ma che siamo sicuri di raggiungere. Tutti noi, ciascuno di noi può dire il meglio deve ancora venire. Infatti il tema del passo di questa mattina è proprio la certezza della nostra speranza. Avere questa certezza non è il frutto dell'ubbidienza a un comandamento, non è il frutto dello sforzarsi da parte nostra di fare qualcosa, ma è il risultato di avere lo Spirito Santo combinato insieme al fatto di avere delle convinzioni chiare basate sulla parola di Dio. Ecco perché ho detto che è così necessario per poter vivere dando gloria a Dio, anche nei momenti più difficili, avere delle convinzioni bibliche salde e giuste. Vorrei leggere i versetti da 31 adesso a 39, versetti che conosciamo molto bene, l'inno di vittoria del credente. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Il tema di questo passo è proprio la certezza dell'amore di Dio nella nostra vita e nelle nostre prove, in ogni nostra circostanza. Tre certezze che dobbiamo coltivare per non venire meno nelle nostre prove e per non dimenticare che Dio ci ama. La certezza che Dio agisce in nostro favore, quello che Dio fa oggi al tempo presente nelle nostre vite. La certezza che Dio ci ha salvati, questo riguarda ciò che Dio ha fatto nel passato nelle nostre vite. E infine la certezza che Dio non ci abbandonerà, che riguarda il nostro futuro, la nostra vita che ancora non conosciamo. E così il primo aspetto della nostra certezza è proprio la certezza che Dio agisce in nostro favore oggi, al presente. L'Apostolo Paolo dice al versetto 31, che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Paolo chiede una domanda retorica, che diremo dunque riguardo a queste cose? A quali cose? Queste cose naturalmente si riferisce alle verità che Paolo ha appena trattato nei versetti precedenti, anche il dunque ce lo ricorda, ma Paolo ci ha detto proprio al capitolo 8, nei versetti 29 e 30, ci ha ricordato questo piano eterno di Dio. Ci dice che quelli che ha preconosciuti li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Infatti dice che quelli che ha predestinati li ha chiamati, poi li ha giustificati e addirittura li ha glorificati. Sono verbi al passato. Il credente in virtù del piano perfetto di Dio, alla certezza di raggiungere la meta. Paolo appunto ne era così certo che lo scrive come se fosse un piano già realizzato da parte di Dio. Notate che Paolo prima di tutto sta affermando che Dio agisce in nostro favore. Sotto forma, e lo fa appunto sotto forma di un'altra domanda retorica. Dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Qual è la risposta? Nessuno. Però osservate qual è la verità che lui vuole comunicarci qui. La verità che lui vuole comunicarci qui è che Dio è per noi. Che Dio è per noi. E mi rendo conto che qualunque cosa dovessimo aggiungere, in qualche modo sminuiremo il valore di questa affermazione che l'Apostolo Paolo ha appena fatto. Questa è un'affermazione di quelle nella parola di Dio che ci obbliga a fermarci, a riflettere, a ponderare questa verità. Paolo dice che Dio è per noi. Dovremmo un po' reagire davanti a queste parole un po' come forse abbiamo reagito quando ci troviamo davanti a uno spettacolo della natura e ci troviamo davanti all'improvviso a un bellissimo tramonto. E la prima cosa che facciamo non è quella di dire qualcosa, ma di stare in silenzio, di osservare questo miracolo e pensare, ponderare. Purtroppo oggi non siamo sorpresi come dovremo davanti al fatto che Dio è per noi. Siamo stati influenzati da quella mentalità che dice che l'uomo è meraviglioso, che l'uomo merita il meglio. Quella mentalità secondo cui ti meriti molto più di quello che tu hai. Quella mentalità che afferma che tu hai il diritto di fare tutto quello che desideri. Quella mentalità che pone l'uomo al centro dell'universo. E così anche noi a volte tendiamo a dare per scontato, come credenti, che Dio è per noi. Non è in fondo quello che anche tutte le religioni affermano? Basta che partecipi a qualche rituale, basta che fai qualche penitenza, se ubbidisci a certe regole, se appartieni a una certa organizzazione religiosa, Dio è per te, Dio è con te. La menzogna spacciata da tutte le religioni nel mondo. Però per poter capire la profondità di questa affermazione dell'Apostolo Paolo, noi dobbiamo prima di tutto tornare e riflettere su quello che la parola di Dio, la Bibbia, afferma su di noi, sull'uomo. L'uomo è un peccatore. L'uomo, dice Paolo all'inizio della lettera ai Romani, soffoca la verità con l'ingiustizia, tutti. L'uomo si trova sotto la condanna divina, proprio causa di questo, perché è un nemico di Dio, è un trasgressore della legge. L'uomo non ha timore di Dio, vive come se Dio non esistesse, vive come se non dovesse mai render conto di quello che fa a nessuno. L'uomo è odioso e odia gli altri, è ripieno di ogni malvagità e lo vediamo costantemente intorno a noi. Però sapete qual è il problema più grande in tutto questo? Che l'uomo lo nega, l'uomo lo nega. Azzardati a dire a una persona che è un peccatore, guarda come reagisce. Ho sperimentato di avere persone care, persone che mi vogliono bene, che tra poco mi alzavano le mani per averglielo detto. Quando parliamo della condizione del nostro peccato e ci sentiamo dire: ma il peccato non esiste. Sono soltanto tante esperienze che dobbiamo fare nella vita, necessarie per maturare. Se siamo onesti stamattina dovremmo chiederci: ma com'è possibile che Dio sia per me? Com'è possibile? La realtà è che se io oggi avessi letto che Dio è contro di noi, noi tutti avremmo dovuto dire amen. È giusto. Perché Dio è santo, Dio è giusto e noi no. Io spero che tu oggi sia stupito che Dio è per noi. spero che tu sia stupito che Dio è per te. Naturalmente non significa che Paolo avesse abbassato lo standard, che Paolo improvvisamente avesse dimenticato quello che aveva appena insegnato nella lettera ai Romani, ma sapeva che l'unico motivo per cui questo è possibile è a causa della croce di Cristo. Infatti, subito dopo aver affermato che Dio agisce in nostro favore, Paolo adesso inizia a provare, a dimostrare che Dio agisce in nostro favore. Al versetto 32 dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui. Adesso Paolo vuole dimostrare che Dio agisce in nostro favore. E vorrei farvi notare qualcosa, rimandandovi al pensiero proprio al capitolo numero 1. Se vi ricordate, proprio nel capitolo 1 l'apostolo Paolo, nello stabilire la colpevolezza di tutti gli uomini, parlando della condizione dell'umanità, usa tre affermazioni chiave nel capitolo 1 quando dice che Dio li ha abbandonati. Per tre volte ripete che Dio ha abbandonato l'umanità ai propri desideri, ai propri peccati. Lo dice al versetto 24: Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. E molti in questo vedono anche proprio questa rivoluzione sessuale che avviene da circa 50 anni a questa parte. Ma non è finito lì, perché al versetto 26 dice che Dio li ha abbandonati a passioni infami, e inizia a descrivere proprio il cambiamento: l'uomo si è rivolto all'uomo, la donna con la donna, l'omosessualità, un declino morale sempre di più, sempre più profondo. Ma non si è fermato ancora qui, perché nel versetto 28 dice che siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. E in qualche modo oggi riconosciamo di trovarci proprio in questa situazione dove gli uomini, le persone, anche i politici non hanno più il buon senso. Manca proprio il buon senso. Ma l'uomo ha una mente che non lo rende capace di conoscere Dio, di volersi sottomettere alla parola di Dio. Questo è un giudizio di Dio. Però grazie a Dio la lettera ai Romani non si ferma al capitolo 1. Infatti da quel momento in poi l'apostolo Paolo nel resto della lettera spiega che ad essere abbandonato è stato Cristo. È proprio stato Gesù. Cristo è stato abbandonato da Dio. Infatti Paolo in questo versetto usa la stessa parola. Usa la stessa parola. Dice: colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato, lo ha abbandonato per tutti noi sulla croce. Quando pensiamo al fatto che Dio è per noi, che Dio agisce in nostro favore, non possiamo commettere l'errore di separarlo dalla morte di Cristo. Dio lo ha dato per tutti noi. Il Padre ha trattato il Figlio come noi meritavamo di essere trattati. Il Padre sulla croce ha trattato il Figlio come se lui avesse vissuto personalmente la tua vita, la mia vita. Il Padre sulla croce ha trattato Gesù come se lui avesse personalmente commesso i tuoi peccati, i miei peccati. Gesù stesso nella cena di Pasqua con i suoi, vi ricordate, dice: questo è il mio corpo che è stato dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. Vedete, Dio ha agito in nostro favore quando ha dato il suo figlio per noi. E questa è la prova che lui continuerà a farlo, continuerà ad agire nella nostra vita in nostro favore. Infatti dice Paolo: colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio. Paolo qui usa una parola molto specifica qui, questo ha risparmiato, che è la stessa parola che lui leggeva nella sua Bibbia, che si trovava in Genesi al capitolo 22, nella storia di Abramo e Isacco, il sacrificio di Isacco. Vi ricordate la storia quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo unico figlio, il figlio amato, il figlio della promessa? E così questo racconto straziante di Abramo che prende suo figlio, prendono tutto il necessario, si dirigono verso il Monte Moria con l'idea di dover ubbidire a questo comando. E Abramo, nella sua fiducia in Dio, ubbidisce, prende il coltello, sta per uccidere il suo figlio. E voi vi ricordate, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, e gli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male, ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E proprio in quel momento Abramo vide davanti a sé questo montone che si era impigliato per le corna un cespuglio, e Dio aveva provveduto. Però c'è una grande differenza tra le due storie. Abramo viene lodato da Dio per la prontezza a sacrificare Isacco, ma sul Golgota non c'è stato nessun angelo che ha fermato la mano del padre. Il figlio è stato dato per noi. È molto facile che non riflettiamo come dovremmo su quello che leggiamo, su queste verità così profonde, così preziose. Ma Paolo sta dicendo questo: se Dio ti ha già dato il massimo, se Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio, pensi che non ti darà le cose minore? Se addirittura ha fatto questo per te quando non eri ancora neanche credente, eri nemico di Dio, eri lontano da Lui, tu pensi che oggi Lui non avrà cura di te? No, Paolo dice: no, Dio ci darà anche tutte le cose con Lui. Tutte le cose, naturalmente, tutte le cose qui è limitato anche dal contesto in cui Paolo sta parlando. Sta parlando di tutte le cose necessarie per arrivare a questo obiettivo finale di Dio, che è quello di renderci simili al Signore Gesù Cristo, renderci conformi all'immagine del Figlio. Ma Paolo qui sta esprimendo la certezza della nostra santificazione. Dio è in nostro favore, Dio continuerà ad esserlo ogni giorno della nostra vita. E Dio ci porterà al punto in cui saremo quello che Lui vuole che noi siamo. Paolo ha parlato della certezza che Dio agisce in nostro favore e ne dà appunto la prova con il sacrificio di Cristo. Guardiamo il secondo aspetto di questa certezza. La certezza che Dio ci ha salvati. La certezza che Dio ci ha salvati. Questo ha a che fare con ciò che Dio ha già fatto nel passato. Dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Di nuovo qui Paolo fa alcune domande specifiche relative proprio alla nostra salvezza. Sta in qualche modo rispondendo a chi obietta, a chi ha scelto di accusare. Chi è che ci accuserà? Chi è che ci condannerà? Paolo naturalmente non aveva dimenticato anche qui che siamo dei peccatori, sapeva molto bene che cos'è il peccato. Aveva appena detto che tutti abbiamo peccato in Adamo, che tutti abbiamo peccato e che siamo privi della gloria di Dio. Non sta dicendo questo perché pensa che Dio abbia chiuso un occhio sui nostri peccati. Infatti ha iniziato dicendo che ci sarà un giusto giudizio. Non significa neanche che non ci siano degli accusatori. Non significa neanche che non meritiamo a volte di essere accusati. Certamente ci sono gli accusatori, c'è Satana, l'accusatore per eccellenza, c'è il mondo che ci accusa spesso e volentieri, c'è il nostro cuore. Non abbiamo bisogno di andare troppo lontano. L'accusatore ce l'abbiamo a fianco, sempre al nostro fianco, i nostri nemici. Però avete notato, l'argomento dell'Apostolo Paolo ruota sempre attorno al Vangelo. Dice: Gesù Cristo si è sostituito a noi sulla croce. Questa è la nostra fiducia. La nostra fiducia è soltanto nell'opera di Cristo. Satana stamattina potrebbe condannarti, anche giustamente. I nostri cuori stamattina potrebbero condannarci, giustamente. Ma quello che conta, dice qui Paolo, è quello che ha fatto Cristo, ancora una volta. Cristo offre una protezione completa per noi. Infatti Paolo, se notate, offre quattro prove per questo. Dice: chi li condannerà? Nessuno. Nessuno, ma per quale motivo? Per questi quattro motivi. Prima di tutto perché Cristo Gesù è colui che è morto. Gesù è morto. La sua morte a causa dei nostri peccati elimina la possibilità di una condanna per noi. Chi ci può accusare? Chi ci può condannare? Quando Gesù è morto ha preso su di sé tutta la condanna dei nostri peccati, ha scontato la pena che noi meritavamo, il debito è stato cancellato. Quanto è triste quando ascoltiamo dei credenti che dubitano la loro salvezza, perché stanno mettendo in dubbio il fondamento del Vangelo. E ci sono chiese che insegnano questo. E a causa di questi insegnamenti i credenti vivono delle vite miserabili. Sono come delle banderuole al vento, in preda, in balia dei loro sentimenti, dei loro dubbi, delle loro cadute. Cristo è morto, dice Paolo, e ancora di più, non finisce qui, ancora di più, dice Cristo è risuscitato. La morte del Signore è importante, ma ancora di più è risuscitato. Il Vangelo non sarebbe il Vangelo senza la risurrezione di Gesù. E lo sappiamo, ma la parola di Dio, la Scrittura, mette molta enfasi sul fatto che è il Padre ad aver risuscitato il Figlio. Perché? Perché è la prova che la sua morte ha soddisfatto in pieno i requisiti della legge. Gesù ha soddisfatto in pieno sia i requisiti che richiedevano l'ubbidienza da parte della legge, sia i requisiti che richiedevano la punizione con la morte. Gesù ha ubbidito perfettamente, Gesù è morto al posto del peccatore, lui ha soddisfatto in pieno tutti i requisiti della legge e quindi della giustizia di Dio. E poi Paolo aggiunge la terza prova, dice: Cristo è alla destra di Dio adesso. Cristo non è rimasto appeso alla croce, non è rimasto il bambino tra le braccia di Maria, lui ora si trova nel posto di onore, nel posto di preminenza. Quella verità che Davide stesso nell'Antico Testamento, il re Davide, aveva predetto quando aveva detto: il Signore ha detto al mio Signore, il Padre ha detto al mio Signore, al Messia, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei miei piedi. Chi può accusarci? Chi può condannarci? Oggi il volto di Dio, la faccia di Dio è contro i suoi nemici, ma lui agisce in favore dei suoi figli. E poi dice: Cristo intercede per noi. Questa è l'ultima prova, la quarta prova. Questa è una verità che conosciamo, la parola di Dio dice che Cristo vive ora per pregare continuamente per colui che ha salvato. Gesù sta pregando per te adesso. Lui non prega per tutti, così come anche aveva fatto durante il suo ministero terreno con i suoi discepoli. Non pregava per il mondo, lui pregava per i suoi e anche oggi lui prega per i suoi, prega per noi. Affinché la nostra fede non venga meno proprio nella prova in cui ti trovi oggi. Tu ti rialzerai da questa prova. Gesù sta pregando per te. La sua opera per la nostra salvezza è terminata. Lui è seduto alla destra di Dio, dice Paolo, ma la sua opera di intercessione non è terminata. Sta continuando e continuerà fino a che la nostra salvezza non sarà completata. E pensate che il Padre ascolti la preghiera del Figlio? Pensate che il Padre risponda a questa preghiera di Gesù per te e per me? Sì. Nei Vangeli è chiaro che il Padre rispondeva sempre alla preghiera di Gesù. Gesù è il nostro avvocato davanti al Padre. Chi potrà accusarci? Che benedizione sapere che Dio ci ha salvati, che nessuno può accusarci. Anche stamattina, se c'è qualcuno che ti sta accusando, non glielo permettere, ma non nel senso di arrabbiarti e litigare con chi ti sta accusando, non glielo permettere nel tuo cuore, perché non c'è nessuno che può farlo, non c'è nessuno che può accusarci. Quanto è importante avere delle convinzioni bibliche giuste. La certezza che Dio è per noi, la certezza che Dio ci ha salvati, qualunque siano le circostanze che attraversiamo, infine la certezza che Dio non ci abbandonerà. Possiamo guardare con fiducia al futuro. Dice, chi ci separerà, versetto 35, dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morto tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Mi fermo qui adesso. In questa prima parte l'Apostolo Paolo ci sta ricordando che abbiamo sempre e avremo sempre dei nemici. Abbiamo sempre e avremo sempre dei nemici. Paolo ne menziona alcuni, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione. In qualche misura tutti noi viviamo queste cose, abbiamo questi nemici. Il credente ha nemici. Se leggiamo i salmi, inizia dal Salmo 3, dice, oh Signore, quanto sono numerosi i miei nemici. Quasi ogni salmo menziona i nemici dei credenti. La Bibbia parla di noi, dei credenti, come delle pecore. Siamo deboli, siamo vulnerabili, siamo perseguitati. Gesù dice che il mondo ci odia. Questo riferimento al versetto 36 è un riferimento al Salmo 44. Dice, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno. Questo è un riferimento che ci ricorda che il popolo di Dio ha sempre sperimentato queste sofferenze. Le tribolazioni sono sempre state la caratteristica della vita del popolo di Dio, non dovremmo sorprenderci. Non è nulla di nuovo, non è nulla di inaspettato. Abbiamo e continueremo ad avere dei nemici, ma abbiamo sempre la vittoria, dice l'Apostolo Paolo. Ma abbiamo sempre la vittoria. La cosa più bella di essere un cristiano è che queste pecore, anche un po' stupide, no? Dice che siamo. Queste pecore del Signore sono più forti delle iene, dei gorilla che sono intorno a noi. E questo grazie all'opera di Cristo, e questo grazie all'opera che lo Spirito Santo, che dimora in noi, continua a compiere. Apocalisse ci racconta qual è la fine della storia. L'agnello sconfigge la bestia. Noi sappiamo già come andrà a finire la storia. Ecco perché l'Apostolo Paolo al versetto 37 dice il più bel ma della parola di Dio, forse. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Quanto è importante questo ma? Questo ma ribalta il corso apparente delle cose. Quello che sembrava essere la nostra sconfitta diventa la nostra vittoria. Quando sembrava che eravamo perdenti, perduti, vinciamo. Qualcuno ha paragonato i credenti alle palline da tennis, che più le sbatti per terra più rimbalzano in alto. Forse l'avete sentita già questa illustrazione. Notate questa espressione che usa qui Paolo, dice in tutte queste cose. Non sta dicendo malgrado tutte queste cose, perché se avesse detto malgrado, allora noi dovremmo considerare le nostre tribolazioni, le nostre difficoltà, le circostanze avverse come un ostacolo. Ma qui l'Apostolo Paolo ci dice una cosa importantissima, dice che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Significa che le prove in cui tu e io ci troviamo sono proprio il mezzo che Dio ha stabilito, lo strumento necessario, la strada necessaria per ottenere la vittoria per ciascuno di noi. Dio ci dà la capacità di trionfare su tutte le nostre avversità. Queste avversità sono proprio il piano di Dio per noi. In tutte queste cose significa che Dio è lì con noi, completamente coinvolto, presente in nostro favore in queste prove. E questa è una verità di cui la parola di Dio parla sin dall'inizio. Se vi ricordate Giuseppe, il Giuseppe della Bibbia, quando è che divenne forte e potente? Divenne forte e potente in Egitto, in carcere. Quando è che il popolo di Israele divenne forte e numeroso? Di nuovo, in Egitto, in quella prova, sotto la schiavitù. Paolo dice qui che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Notate, ancora il Vangelo. Il Vangelo che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, ma continua ad operare con potenza in favore di tutti quelli che si trovano già nella sfera della salvezza. Più che vincitori non sta parlando di sopravvivere. Dice, ma tiriamo a campare nelle prove. No, sta parlando di riportare un successo strepitoso, sta parlando di stravincere. E non è in virtù della nostra forza, non è in virtù della nostra abilità, della nostra determinazione, ma in virtù di Cristo. È Lui che ci ha amati, è Lui che ci tiene saldi. È il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che ci tengono ben stretti. E infatti, se avete notato, questa ultima parte inizia proprio descrivendo con questa domanda: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Al versetto 35 si conclude dicendo queste parole qui. L'Apostolo Paolo nel versetto 38 dice: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, altezza, profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questi versetti formano proprio la conclusione di questo meraviglioso passo. Paolo era persuaso, sia perché era ispirato da Dio, ma anche per esperienza personale. Era convinto che tutte queste cose che ha appena menzionato, tutte quelle cose che ci minacciano e che potranno minacciarci in futuro, non potranno separarci dall'amore di Dio. Proprio tutte quelle cose che tu ed io temiamo e che dovremmo temere, non potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Ti chiedo stamattina, puoi affermare con certezza che Dio agisce in tuo favore? Puoi affermare con certezza che Dio ti ha salvato, che appartieni a Lui per l'eternità? Puoi affermare con certezza che Dio non ti abbandonerà? Spesso guardiamo alle nostre esperienze, alle nostre prove e ci chiediamo se Dio ci ama. E quando succede qualcosa nella nostra vita cominciamo a chiederci: ma perché proprio a me? Perché proprio a me? Voglio incoraggiarti a considerare proprio quelle prove, quelle tribolazioni, quelle situazioni difficili che stai sperimentando alla luce del Vangelo. Alla luce del Vangelo. Se comprendi questa verità, anche l'angoscia, anche la tribolazione, anche l'ansia, anche le difficoltà, le metterai a confronto con l'amore di Dio, con l'amore di Cristo che non può venire meno, con quell'amore che ti circonda, e saprai che tutto quello che stai vivendo fa parte del programma di Dio per te, per renderti più simile a Gesù Cristo. Questo è lo scopo finale del Vangelo. E se non sei certo di appartenere al Signore questa mattina, ti esorto a ravvederti dei tuoi peccati, a mettere la tua fiducia in Cristo soltanto per la tua salvezza, perché questo è il messaggio semplice del Vangelo, che Gesù è morto e Gesù è risorto per i nostri peccati. Gesù ha detto: chiunque viene a me io non lo caccerò via. Che promessa, che promessa. Lo scopo principale della vita umana è di dare gloria a Dio e godere sempre nella sua presenza. Fratelli, quando dubitiamo, quando ci scoraggiamo, quando iniziamo ad accusare Dio, non stiamo dando gloria a Dio. Quando ci lamentiamo delle nostre circostanze, non stiamo dando gloria a Dio. Radicati nel Vangelo, noi possiamo vivere la gloria di Dio anche nei momenti più difficili della nostra vita. E ringraziamo Dio anche per la Chiesa, perché possiamo sostenerci, incoraggiarci, pregare l'uno per l'altro. Che Dio ci benedica.